Buon pomeriggio, 14.03, lunedì 26 giugno 2021, ultima apertura della Bottega del Forno per il mese di giugno. Fabrizio Forno ai microfoni per i prossimi 100 minuti. Come chi ascolta questo programma sa di certo, parliamo esclusivamente del 1971, dapprima dal punto di vista cinematografico, con il consueto collegamento con il nostro ospite Marcello Gerardi, cinefilo e appunto cultore del cinema dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, e poi invece solo ed esclusivamente dal punto di vista musicale, con numerose proposte di album e brani usciti 50 anni fa esatti. 06 88 98 04 43 è il numero della diretta, ma spesso e volentieri è più facile che ci contattiate con SMS, WhatsApp, Telegram, Viber con il numero 347 24 50 020. Non diamo tanto spazio agli indugi, ma procediamo direttamente alla rubrica Visti in prima visione, che per l'appunto è quella che si occupa del cinema del 1971, rubrica preceduta, come si conviene, dall'ascolto di un brano dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà Marcello tra breve. Musiche inquietanti, come d'altro canto inquietante già dal titolo è il film di cui ci parla oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo raggiunto come sempre al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, ben ritrovato su radiocittaperta.it. Musiche inquietanti, titolo inquietante, film appunto che mantiene le attese.
Assolutamente sì, si tratta di uno dei capisaldi degli anni 70. Un film che tuttora turba le coscienze, tuttora oggetto di discussione, insomma, internazionale, fino a pochi anni fa quantomeno. E si tratta dei Diavoli di Ken Russell, del geniale, talentuoso Ken Russell, il regista visionario che ora è deceduto da parecchi anni, ma che comunque ha lasciato delle perle del cinema inglese e mondiale, come appunto i Diavoli, come Donne in amore, come L'altra faccia dell'amore, e anche biografie di grandi musicisti come Liszt appunto, o di grandi scultori, e comunque un grande narratore, eccessivo, visionario, barocco. E questi Diavoli forse è la summa in qualche modo della sua poetica, diciamo, cinematografica. È un film che trae lo spunto da un fatto realmente avvenuto nella storia, a Loudun, una cittadina francese fortificata che nel 1600 aveva raggiunto una notevole autonomia. Come spesso capitava allora, il potere ecclesiastico e quello politico si unificavano. In questo caso si era unificata la figura di una specie di abate sanguigno, estremamente carismatico, che era l'abate Grandier, e che aveva un preciso ruolo politico nella difesa di questa città fortificata con le sue mura, e che aveva stabilito nell'ambito di questa cittadina una convivenza pacifica tra cattolici e ugonotti. Sotto il regno di Luigi XIII imperversava il cardinale Richelieu, cardinale che era una specie di, così, di Rasputin, insomma, come sappiamo, molto intrigante, e che comunque aveva un disegno politico molto chiaro: eliminare le autonomie delle città francesi che ancora resistevano, in qualche modo, i municipi famosi, per assoggettarli al potere del sovrano. In questo caso il film ci racconta una figura di un sovrano, Luigi XIII, a suo modo sadico, gioca con la pistola, diciamo, con una specie di fucile allora, per fare, diciamo, per sparare praticamente, dilettandosi, insomma, a uccidere gli ugonotti dopo averli rivestiti di piume come fossero uccelli nel parco praticamente di Versailles, mentre conversa con Richelieu, con noncuranza spara. Comunque un re, diciamo, sicuramente intelligente ma sadico e estremamente, insomma, succube poi in fondo di questo Richelieu dal punto di vista politico. Il film racconta la storia di questo Grandier, che era un personaggio molto particolare ed era stato rappresentato in maniera geniale da Oliver Reed, che fino allora era un attore di media grandezza, che era soprattutto emerso con i film della Hammer, cioè dei film del terrore della Hammer, come L'implacabile condanna dell'uomo lupo, già facendosi notare per la maschera particolare, per la caratteristica in qualche modo così sanguigna e vivace della sua recitazione. In questo film trova il suo humus particolare nel rappresentare questo abate così particolare, che non indulgeva, diciamo, alla sessualità, al rapporto con le donne, alcune addirittura le tradiva, le metteva incinta, le abbandonava, insomma, mentre alla fine si sposa con una che amava realmente. Era uno che intendeva ovviamente la religione, come molto spesso avveniva in quei tempi, ma era molto particolare, insomma. Il confine tra religiosità e sessualità era spesso molto confuso, e comunque sia un personaggio storicamente molto attento ai diritti, molto attento alla libertà, era quasi un simbolo della libertà. Il film viene tratto, a parte da una pista teatrale che c'era stata pochi anni prima a Londra, da un volume di Aldous Huxley, che è appunto il grande autore delle Porte della Percezione, dell'uomo nuovo, del mondo nuovo, e che aveva fatto una biografia di questo evento storico di metà degli anni 600. Il libro è meno forte del film. Il film non solo è visionario, è estremamente violento. È un film che allora fu un pugno proprio nello stomaco per i cattolici in particolare, perché la storia di Grandier è quella di uno che viene sacrificato dal potere. Richelieu fa in modo che venga messo sotto accusa per il vero motivo era il potere politico che aveva, perché difendeva la città. Il pretesto furono questi rapporti un po' disordinati con le donne, e soprattutto il fatto che la madre superiora del convento si era pazzamente innamorata di lui. Lui ovviamente era interpretato da un'ottima Vanessa Redgrave, una donna tra l'altro deforme, che si era fatta suora per impossibilità di trovare, diciamo, un marito, e che comunque si era pazzamente innamorata fino al delirio, e aveva coinvolto le altre sorelle in questo delirio per questo uomo affascinante. Il film si intitola I Diavoli. In realtà non c'è nulla di sovrannaturale, è la storia di un'isteria collettiva, cioè sostanzialmente questa donna riuscì a provocare, insomma, soprattutto avendo un forte ascendente sulle altre suore, sulle sorelle, una forma di estasi orgiastica che si manifestò, secondo quello che raccontano anche le fonti storiche, in atti eccessivi, insomma, addirittura blasfemi. Insomma, praticamente questo Grandier venne rappresentato da una parte come un Cristo da adorare, e nello stesso tempo, insomma, il film di Russell ci mostra, ovviamente portando all'eccesso la sua visione barocca e visionaria, gli atti di violenza che vengono fatti sulle immagini sacre, i denudamenti collettivi, l'aspetto orgiastico. C'è anche la scena a un certo punto di un esorcismo, no? Un esorcismo, prende un abate viene mandato appunto da Richelieu per incriminare Grandier, e ovviamente con sottili violenze psicologiche fa confessare alle monache, no? Che erano state possedute dal demonio, che il demonio era Grandier. Cioè una costruzione assolutamente falsa, favorita dall'isterismo collettivo di queste suore, con immagini potenti. Innanzitutto si deve tenere presente che il film è costruito soprattutto sulle immagini, perché Russell era un grande creatore di immagini, era una specie di Fellini più barocco e più estremo, dove ovviamente la materia narrativa non era perfettamente controllata, però la forza delle immagini erano sufficienti a in qualche modo realizzare il film. Ci sono immagini della peste, diciamo, del 1600, di una delle pesti che colpì la Francia in quel periodo, e sono immagini molto forti, indubbiamente, e le immagini orgiastiche, blasfeme, che causarono un incidente gravissimo a livello diplomatico, perché la mostra di Venezia, che nel 71 il film fu presentato appunto a questa mostra ed era coordinata da Gianluigi Rondi, la curia pretese le dimissioni di Rondi, che poi rientrarono miracolosamente, sembra per opera del futuro Papa Albino Luciani, che pur non essendo d'accordo sul film, sull'impostazione, però volle difendere Gianluigi Rondi, che era comunque un critico cattolico ma di grande fama.
Credo che fosse il vescovo di Venezia all'epoca.
Era il vescovo, sì, il vescovo di Venezia a quei tempi, o l'arcivescovo addirittura di Venezia, se non ricordo bene, comunque era la massima autorità ecclesiastica di Venezia, e praticamente diciamo fu sacrificato una persona innocente totalmente, un critico insigne come Giovanni Rabboni, che era pure uno scrittore e poeta, e praticamente l'Avvenire chiese la sua testa. E
ci voleva il capro espiatorio, insomma.
Ci voleva il capro espiatorio, però Rondi si salvò. E Rondi era contestato da sinistra, diciamo, da quello che rimaneva al 68, e anche nella cultura cinematografica italiana, quindi la sua nomina era stata estremamente controversa. Questo film poi dette il colpo di grazia, perché fu contestato anche dalla Chiesa, e con articoli di fuoco, cioè nel senso che questo film è sicuramente scioccante, però in fondo racconta un episodio storico, ovviamente trasfigurato nelle immagini e nei contenuti da Ken Russell. È un film che ha delle scene di violenza, vediamo quando poi l'abate viene sottoposto alle torture per essere poi bruciato sul rogo, ci sono delle scene tuttora perturbanti, indubbiamente. Tant'è vero che questo film, diciamo, che pure non ha nessun elemento di soprannaturale, viene rubricato nei film dell'orrore, che in realtà non lo è un film storico, drammatico, però ecco, gli elementi e il tasso di violenza che viene espresso è fuori dal comune. Si tenga presente che io vidi nel 71 questo film, e alcune immagini che vidi allora e mi colpirono molto non le ho ritrovate nel DVD. Il DVD è stato purgato.
Pensa un po'.
E c'è stata tutta una storia a proposito di questo, perché il film ha avuto vari sequestri, sia locali ad Ancona che nazionali, poi è ritornato, poi alla fine è stato assolto, ma in Inghilterra per esempio non è stato proiettato per molti anni, e ci sono, diciamo, delle vicende che arrivano fino al 2014 di tentativi da parte dei critici di reinserire delle scene blasfeme, per esempio un vero e proprio stupro fatto nei confronti di un crocifisso, quindi ricordo immagini estremamente forti, estremamente, che ovviamente possono turbare, diciamo, molte persone. Comunque queste scene furono reintrodotte negli extra, poi invece le case editrici abolirono il DVD e tornò in circolo un DVD purgato, che è quello che io ho potuto rivedere praticamente.
Per fortuna che adesso queste interferenze da parte del Vaticano non ci sono più e che le cose finalmente sono libera Chiesa in libero Stato. No, scherzo, era una battuta. Se pensiamo al DDL Zan e tutto.
Esatto, però sicuramente hanno molta meno materia, nel senso che questi film qui non si fanno più.
Purtroppo no, però insomma loro hanno comunque la maniera per mettere lo zampino dove non dovrebbero,
trovano sempre il modo, questo sicuramente, no? Adesso in maniera meno diretta, allora fu proprio un anatema su Ken Russell e su chiunque difendesse questo film, che poi molti spettatori si turbarono e ci fu chi lo denunciò. Per esempio ad Ancona fu denunciato da uno spettatore e il magistrato lo sequestrò per la città di Ancona. Cioè, per dire insomma che è stato un film, sicuramente un film importante, storicamente abbastanza fondato, ovviamente romanzato per certi versi, comunque la storia è quella. Questo abate finì sul rogo.
Non solo finì sul rogo, ma poi venne eseguita la disposizione per la quale le mura della città vennero abbattute.
Le mura di Loudun furono abbattute e i cittadini persero la loro autonomia e il massacro degli Ugonotti poté continuare. Che, ripeto, la caratteristica che Richelieu soprattutto detestava era non solo l'autonomia, ma il fatto che cristiani ed Ugonotti, cattolici e Ugonotti, convivessero sotto l'ala protettrice di questo abate, che era un vero personaggio politico, tant'è vero che durante il processo fa un inno alla libertà di espressione, di convivenza tra le religioni, tra i popoli, insomma un discorso anche molto moderno, e anche rispetto alla fede, no? Il suo discorso che riguarda la sessualità vista anche in funzione di un incontro con la divinità, certe tesi moderne, anche non necessariamente cattoliche, parlano della sessualità come incontro con la divinità, si pensi al buddismo, si pensi all'induismo, ad altre teorie religiose, no? Quindi un personaggio moderno, molto ben realizzato da Oliver Reed, molto ben segnalato, un film allucinatorio, profondamente allucinatorio, che si conclude con la moglie che, dopo aver visto le macerie del rogo praticamente del marito, del suo amore, insomma, si incammina, esce dalla città e si vedono tutti i corpi degli Ugonotti appesi ai lati della strada, insomma, per dire, no? Cioè, quindi veramente è un attacco violentissimo alle istituzioni del tempo. Che Russell era un anarchico, era davvero un anti-istituzionale, e il fatto che colpì fu dal punto di vista proprio cinematografico, questo non fu l'unico film blasfemo, perché L'Esorcista, per esempio, fu reintegrato di alcune scene in cui lo stupro di un crocifisso c'era, forse ancora più violento di quello che c'era nel film di Russell, eppure quello passò. Stranamente L'Esorcista passò ed è proiettabile, mentre I Diavoli, per il suo soprattutto contenuto anti-istituzionale, anticattolico, in cui si vedeva chiaramente il nesso religione e potere, a un certo punto c'è una scena che dice tutto, no? E quando il re, così per divertirsi, va a vedere, a un certo punto si manifesta a Loudun mentre c'era l'abate che stava esorcizzando le suore, no? Quindi c'era una baraonda. Il re mostra una specie di ostensorio e dice: qui ci sono delle reliquie di Cristo. E allora praticamente l'abate esorcista si ferma a onorare questa specie di tecla
di reliquia
e praticamente tutti si calmano, cioè in un momento immaginiamo centinaia di persone,
la tensione, certo,
ossesse, no, che improvvisamente si placano. Il re apre la tecla e fa vedere che non c'era nulla, come per dire: siete voi dei deficienti, siete voi praticamente degli esagitati, dei malati di mente, tutti quanti, e se ne va. E ricomincia il sabato, poi, no, per dire, è chiarissimo l'intento ironico di Russell, in cui dice: l'isteria collettiva viene manifestata, la religione viene utilizzata, viene
per manipolare la popolazione,
per manipolare per fini di potere, perché delle monache che vivevano in una forte repressione sessuale, e questa donna, questa Vanessa Redgrave, che in maniera molto puntuale appunto rappresenta questa monaca che era follemente innamorata di questo abate, talmente innamorata che non potendolo avere lo condanna a morte.
Oh, questo accenno al personaggio interpretato da Vanessa Redgrave mi crea lo spunto necessario per una piccola interruzione musicale. Sì. Non ho detto che l'autore delle musiche di questo film si chiama Peter Maxwell Davis, e la scelta che ho fatto di scaletta va in ordine esattamente opposto rispetto a quella della colonna sonora originale. Abbiamo ascoltato il brano finale, che si chiama Execution and End, appunto l'esecuzione, quindi la condanna a morte. Il brano che andiamo ad ascoltare adesso è proprio dedicato al personaggio di Vanessa Redgrave, perché si chiama Sister Jean's Vision, e poi riprenderemo a raccontare ed esaminare, analizzando il film I Diavoli di Ken Russell, con il nostro gradito ospite Marcello Gerardi. Quindi Peter Maxwell Davis dalla colonna sonora dei Diavoli di Ken Russell. Questo appunto brano di Peter Maxwell Davis si intitola appunto Suite from the Devils, Sister Jean's Vision, appunto le visioni, la visione di Suor Jean, che è il personaggio interpretato da Vanessa Redgrave, che anche lei è una, diciamo, la cui militanza e la sua coerenza a livello di impegno politico va sottolineata. Che ne pensi?
Sì. Indubbiamente è una donna coerente, l'è sempre stata, e tra l'altro una delle maggiori esponenti del free cinema inglese, della ribellione del cinema inglese, che all'inizio degli anni 60 caratterizzò proprio la cinematografia britannica, e di cui poi furono parte anche verso la fine Ken Loach, e lo stesso Russell, diciamo, sia pure con una stilistica profondamente diversa. E però viene sull'onda di quel cinema di protesta, cinema che è eccessivo, visionario, quando invece, diciamo, il free cinema dei primi tempi era un cinema rigoroso, quasi realistico, quasi, diciamo, un film intimistico, mentre Russell porta alle estreme conseguenze il suo talento barocco, e, utilizzando appunto musiche anche loro stesse particolari, particolarmente drammatiche, visionarie. E quello che gli manca è la misura, quindi certe volte perde un po' l'obiettivo, se vogliamo, no? Non è... però la fantasia è talmente grande che insomma il suo cinema è tutto da godere.
A proposito di fantasia e di Oliver Reed, li rivedremo insieme pochi anni dopo nella trasposizione cinematografica dell'opera rock degli Who, Tommy.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Anche quello è un film molto, diciamo,
divenne un attore feticcio di diciamo Oliver Reed, di Russell, quindi anche, ecco, con lo stesso Tommy, anche se devo dire che forse è un film che mi colpì di meno, paradossalmente, però insomma Russell ha realizzato un'opera notevole
anche dal punto di vista delle immagini. Fu qualcosa di molto
dirompente, assolutamente sì. Un grande regista, tuttora rimpianto, diciamo, per il suo talento, e che poi fino alla fine, fino a quando aveva 85-86 anni, fu coinvolto in dibattiti su questo film che rimase il suo più famoso, Questi diavoli, in cui lui difendeva la libertà di espressione, diceva che non aveva voluto offendere nessuno, che richiamava nelle sue modalità artistiche una vicenda della storia e che si era ispirato appunto a questo libro di Aldous Huxley. Ma era, ripeto, un humus culturale profondamente diverso quello degli anni 70. Si pensi a Arancia Meccanica, no? Che pure fu un film che ebbe gravi problemi con la censura, no? Dove c'è un profondo discorso sul potere, no? È molto amaro pure come film, a suo tempo ne parlammo qualche mese fa. Eppure quel film lì è stato reintegrato a livello di censura, cioè delle scene censurate sono state reintegrate. Lo stesso, ripeto, è successo per L'Esorcista, che è un film sicuramente impressionante per quell'epoca, che venne un paio d'anni dopo, ma che comunque non è avvenuto per I diavoli. I diavoli è rimasto un film maledetto, un vero film maledetto.
Beh, lo stesso fatto che dicevi tu, che diciamo lo stesso fatto che dicevi tu, che da anziano lui doveva ancora, come dire, non dico giustificarsi,
veniva chiamato ai dibattiti e doveva, diciamo, spiegare ancora la sua posizione, come se avesse compiuto quasi un delitto.
Sì, sì, in certo è incredibile, insomma.
E pensare che l'Inghilterra non è neanche un paese cattolico.
E resta comunque il fatto, a proposito dell'Inghilterra, che, come dicevamo all'epoca quando presentammo Arancia Meccanica, per decenni, per parecchi decenni, Arancia Meccanica non venne
lo stesso proiettato. Arancia Meccanica fino agli anni 90 non è stato assolutamente rappresentabile. C'è evidentemente un moralismo di fondo e soprattutto c'era una scarsa tolleranza per chi si permetteva di criticare la democrazia britannica, considerata come il non plus ultra, no? Come la creazione mondiale più importante. E quindi se ti pare che un film analizza il potere fatto in maniera così diretta, così filosofica, come avveniva in Arancia Meccanica, o il potere religioso così filosoficamente espresso in maniera virulenta come nei diavoli, Inghilterra non ha retto.
Nonostante poi il film parli di fatti avvenuti in Francia, quindi insomma tutto sommato...
No, fatti avvenuti in Francia, però ovviamente è un film universale, no? Quindi chiaramente. Però fa impressione che, ripeto, in Italia ad esempio sia stato tranquillamente, abbia girato per le sale per molto tempo, oltre a subire vari sequestri, ma si pensi pure anche Ultimo Tango a Parigi, no? Ha subito lo stesso destino, però alla fine è stato reintegrato. Questo non è stato mai reintegrato, è veramente un film proprio particolare.
Maledetto.
Sì, sì, un film maledetto, cioè, ti ripeto, gira questa copia che comunque è largamente incompleta, adesso non saprei dire quanti minuti sono stati tolti, ma
sforbiciati.
Non pochi, non pochi.
Insomma, questo è, diciamo, ad ulteriore conferma dell'importanza dell'opera che tu hai voluto proporre oggi, e al di là, diciamo, delle polemiche, insomma, si tratta comunque di un film che ancora si fa vedere e fa discutere, giustamente, no? Dobbiamo farlo un cineclub su questi film, Marcello, dobbiamo fare in maniera che questi film abbiano una nuova vita e vengano dibattuti pubblicamente, come si faceva una volta con i cineforum. Credo che ci siano problemi di collegamento, mi aveva detto Marcello che aveva problemi di telefono. Noi ci ascoltiamo fino in fondo appunto questa suite da The Devil, appunto Sister Jeanne Vision. Io cerco di ripristinare la connessione con il nostro Marcello Gerardi. Riprendiamo il collegamento con Marcello, è caduta la linea, ci sei Marcello?
Sì, eccomi.
Non so fino a che punto mi hai sentito, ma io stavo dicendo che sarebbe quasi il caso di riproporre un famoso cineforum di quelli di una volta per riparlare di questi film, facendoli rivedere e vedere come vengono accolti.
Penso che sarebbero molto interessanti per, diciamo, per i giovani adesso, in particolare, per chi non conosce questo tipo di cinema.
E quindi,
perché adesso
insomma,
film del genere non si vedono.
Non sottovalutiamo questa proposta, chissà se non troveremo la maniera per realizzarla, insomma, non mettiamo limiti alle nostre, come dire, iniziative. Allora, Marcello, quindi stavamo quasi, per così dire, in dirittura d'arrivo, quindi come avviene ogni volta quando in questa rubrica Visti in prima visione ci avviamo alla chiusura, le formalità d'obbligo sono due e le ricordo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ovvero la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro esperto di cinema ebbe l'opportunità all'epoca di vedere questi film al momento dell'uscita sul grande schermo e quindi magari potrebbe essere una curiosità interessante sapere in quale cinema ciò avvenne per il caso dei I Diavoli di Ken Russell. Quindi ti ricordi, appunto, io ho letto che il film uscì in Italia all'inizio del 72, quindi siamo già, come dire, più vicini a noi nel tempo.
Allora, questo film io ricordo lo seguii dalla mostra di Venezia, seguii questo scandalo e queste problematiche. Appena uscì, il giorno dopo io ero a vederlo, se non il giorno stesso, e ho fatto in tempo prima del sequestro. Praticamente lo vidi al cinema Gregory, che era un bellissimo schermo, aveva al quartiere Aurelio,
via
Gregorio VII. E un cinema ormai morto da più di 20 anni, che aveva uno schermo eccezionale e anche un suono eccezionale, quindi ricordo di averlo visto proprio a questo cinema Gregory.
Segno dei tempi, insomma, spesso e volentieri vai a come dire, riesumare delle sale che purtroppo sono, nella migliore delle ipotesi, diventati dei supermercati, se non qualcosa di peggio, insomma.
Adesso c'è poltrone sofà.
Ah, figuriamoci, insomma, io ieri proprio, o l'altro ieri, non mi ricordo, sono ripassato per Largo Benedetto Marcello e vedere un supermercato Tigre al posto del cinema Holiday, che se prendessi un euro per tutte le volte che ci sono entrato, insomma, non dico che sarei ricco, ma insomma sicuramente ci avrei un bel gruzzoletto. Ecco, queste sono quelle cose che purtroppo, non per fare il passatista, ma sono delle considerazioni inevitabili. Allora, la seconda formalità, che è quella appunto con la quale chiudiamo la nostra chiacchierata all'interno della rubrica Visti in prima visione, è un giudizio da 0 a 5 stelle, compresi i mezzi voti, che il nostro esperto cinefilo Marcello appunto affibbia alla pellicola di oggi, ricordo I Diavoli di Ken Russell.
Allora, io lo voglio considerare nella sua interezza la copia che vidi io nel 72, diciamo inizio 72, ed è 4 stelle.
Benissimo, probabilmente quella in DVD una stella se la perde per strada.
Mezza sicuramente.
Anche per la delusione, insomma, no?
Sì,
di rimanere
sì.
Così con un'opera smozzicata.
Incompiuta.
Certo,
sì.
Certo. Benissimo, 14:38, siamo perfettamente nei tempi della nostra rubrica. Io ringrazio anche per questa particolare come dire, misura che il nostro Marcello mette in mostra e mette in opera ogni volta che è un nostro ospite, quindi onore al merito anche per i suoi tempi radiofonici perfettamente calibrati con la trasmissione. Quindi rinnovando l'appuntamento con le ascoltatrici e gli ascoltatori della Bottega del Forno al prossimo film raccontato e criticato da Marcello Gerardi, ci salutiamo con un ultimo brano da questa colonna sonora. Questi sono addirittura i titoli di testa, quindi proprio un percorso del gambero abbiamo fatto. Buon proseguimento, Marcello.
Grazie, buon proseguimento a te, Fabrizio.
Con Fabrizio Forno, il lunedì la Bottega del Forno. Dalle 14 su radiocittaperta.it. Fabrizio Forno, il lunedì la Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Ascolti me, quante cose hai? Io avevo una cosa sola. Tu che ascolti me, quante cose vuoi? Io volevo una cosa sola. Io sarei morto subito per lei e sarei rinato per non lasciarla mai, mai più sola. Quante donne hai, quante tu avrai, io avevo una donna sola. ragione tu, non amare mai. Prima o poi il sentimento vola, vola via e rimani solo tu. Tu che piangi, ridi, ma non vivi più come me, che ora piango senza lacrime. Per te, se tu l'ami ti riduci come me. A una donna tu non credere perché vuole un altro uomo. Si è capito che c'è te, se c'è un uomo come me.
E 45, la bottega del forno, appunto, su radiocittaperta.it. Fabrizio Forno al microfono. Ringraziamo nuovamente Marcello Gerardi per la sua analisi del film I Diavoli di Ken Russell e abbiamo aperto, come di consueto, la nostra finestra sulla musica italiana del 1971 con il primo singolo pubblicato da Adriano Pappalardo, intitolato per l'appunto Una donna. È uscito per la numero 1 di Mogol e Battisti, etichetta, come già detto in precedenza, molto attiva in quegli anni. Basti pensare appunto ai debutti di Premiata Forneria Marconi e Formula 3, avvenuti più o meno nello stesso periodo e di certo, come dire, degni di nota, e proprio per questo da noi proposti nella rubrica appunto dedicata al cinema e al, scusate, alla musica del 1971. Adriano Pappalardo, un personaggio abbastanza, come dire, contraddittorio e bizzarro, particolare, però la possente figura, la voce molto energica e appunto la capacità interpretativa colpirono i dirigenti dell'etichetta appunto di Mogol Battisti, appunto etichetta che decise di puntare parecchio sull'all'epoca 26enne pugliese, al punto che di lì a poco sarebbe arrivato il successo clamoroso di È ancora giorno, che arrivò seconda al Festival Bar del 1972. Di certo queste venature soul molto influenzate da Rufus Thomas e Otis Redding, fatti ovviamente le dovute proporzioni, però queste venature si sarebbero parecchio annacquate nel corso degli anni, ma l'inizio della carriera di Pappalardo, pur non rappresentando qualcosa di memorabile, l'inizio è di certo degno di nota, e quindi ci apprestiamo ad ascoltare il lato B di quel 45 giri di esordio, vi ricordo 1971, intitolata Il Bosco No, Adriano Pappalardo.
Io vivo per lavorare, lavoro per mangiare, ma il bosco
disco non lo voglio tagliare. Scusa padrone, non lo farò. C'è il grano da seminare, le bestie da curare. Io questo lo posso fare, ma il bosco tagliare io non lo farò. I fiori son sopra i rami, io corro se tu mi chiami. Anche se non mi perdoni, il bosco domani non taglierò. Padrone, non puoi capire che cosa vuol dir morire. Ti posso soltanto che il bosco domani non taglierò. Gioco li ho feriti, lo stesso sono cresciuti. Chiedimi tutto, ma gli alberi no. Da bimbo ho colto le more, d'estate questo bosco ci ho fatto l'amore. Sorridi padrone, ma non lo farò. I fiori son sopra i rami, io corro se tu mi chiami. Ma anche se non mi perdoni, il bosco domani non taglierò. Padrone, non puoi capire che cosa vuol dire.
Radio Città Aperta è media partner della Festa per la Cultura, l'appuntamento artistico giunto alla sua 28ª edizione a cura dell'Associazione Culturale Controchiave. Dal 2 al 4 luglio il Parco della Scuola Principe di Piemonte nel quartiere di San Paolo a Roma diventerà un luogo di incontro e scambio culturale, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a spettacoli di musica, danza, teatro, allestimenti di mostre ed arti figurative. Tra i nomi di spicco, Laura Lala, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Carlina Torta. Non mancherà lo stand di Radio Città Aperta con i nostri gadget, gli speaker e tante sorprese interattive. Il progetto promosso da Roma Cultura è vincitore dell'avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con la SIAE. Vi aspettiamo alla Festa per la Cultura dal 2 al 4 luglio, presso il Parco della Scuola Principe di Piemonte a Roma.
Puzzle,
il gioco ad incastri degli altri suoni.
Noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro.
Il lunedì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Mai accontentarsi dei soliti suoni. RadioCittaAperta.it, la radio controcorrente.
Con Fabrizio Forno, il lunedì, la bottega del forno. Dalle 14 su RadioCittaAperta.it.
Out one day to view the scene from a different angle. Stood and watched a child at play, tinkling on an old triangle. Dave the drum, who was passing by, bought the toy with the coin he picked up. You should have seen the gleam in his eye as he saw it soon. His cleaned up, shined up. If you want a cup of tea, dump the puddles in the yard. The lord of the land's coming round to complain it's hard. The peacock flew to a very high tree. He didn't like grass or concrete fairies. But be where the action is, I'd rather be with the next door dairy. Simon spied the bathroom door, in his hands a herb shampoo, waiting for the water's frost, a little time, so much to do. La 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 la. Stand in a line, take a book along, this time for a game of cards. Now it's your turn and the water's all gone, it's cold. We'll be right back.
has a mining lid. He needs a rest, or at least he says so. You probably think that he slipped his lid, cause he wears high heels and a snow white trousseau. 5'3", yet he stands so tall and on the ground. His feet are never. Friends may come and friends may go, but the fiddle bill goes on forever. You grin, it's cold as a freezing pit. There's a hole in the wall where a lorry came in. Let's split.
I quite like the breast of chicken, and I'm crazy about aspic and roast quails. But the sight to make my pulse rate quicken is a dozen nice fat snails.
On the other hand, there's Peg on the base, who tastes in food are very much wider. You'll see a smile light up his face, has a couple of kippers and a glass of cider.
La 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 la.
Chair if you want to watch the boxer, please can jump a mile. Peer through the haze watching Top of the Pops and smile.
E questi erano i Fairport Convention, ore 15 spaccate, siamo su radiocittaperta.it, la bottega del forno, si apre la seconda parte della nostra trasmissione, ovviamente incentrata, come saprete tutti, sulla musica del 1971, e abbiamo appunto ricominciato con la musica con un album uscito proprio nel giugno di quell'anno. Fairport Convention e del loro Angel Delight, il primo senza il chitarrista Richard Thompson, che nel frattempo aveva intrapreso una fortunata carriera solistica. Il titolo dell'album deriva dal nome del luogo che ospitava la band nel periodo delle registrazioni, un vecchio pub dismesso chiamato The Angel, che venne trasformato un po' in alloggio, un po' in, diciamo, sala prove e appunto, se vogliamo, il piccolo covo dei Fairport Convention. Quindi era inevitabile che iniziassimo con la title track ispirata alle vicende vissute dalla band in quel periodo di convivenza. Era uso abbastanza comune quello di dividere il appunto non solo la sala di incisione, ma anche proprio il vivere quotidiano tra i componenti della band. Circola su alcuni canali tematici un bel special sull'album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, di poco successivo, appunto, in cui si vedono tutti i componenti della band che accompagnava Elton John, che per l'appunto hanno vissuto insieme da mattina a sera, non necessariamente stavano lì tutto il tempo a suonare, però insomma questa convivenza, questa condivisione di intenti sicuramente avrà avuto la sua influenza sul risultato finale. Il secondo ascolto da Angel Delight è il brano di apertura dedicato al Duca di Marlborough, non quello delle sigarette, cavaliere al servizio di 5 monarchi a cavallo tra XVII e XVIII secolo, che deve parte della sua fama alla relazione con la regina Anna, quella che vide la riunione del Regno di Scozia e quello d'Inghilterra, e ultima regina del casato degli Stuart. Quindi ascoltiamoci nuovamente i Fairport Convention con questa Lord of Marlborough.
You generals all and champions bold that takes delight in fields, that knocks down churches and castle walls, but now to death must yield. We must go and face our daring foes, and with a sword and shield. I often fought with my merry men, but now to death must yield.
Thank you.
Lord Marlborough, Fairport Convention, per l'appunto secondo estratto dal loro album del 1971, appunto del giugno del 71, Angel Delight, con il quale appunto abbiamo ripreso le danze, è proprio il caso di dirlo, visto il tipo di musica molto, come dire, rock folk proposta dai nostri Fairport Convention. Passiamo dall'altra parte dell'oceano, perché sempre nel giugno del 1971 è l'album di Al Kooper, New York City, You're a Woman, quarto album della discografia del cantautore originario di Brooklyn. Va detto appunto che, nonostante la dichiarazione d'amore nel titolo e nonostante appunto l'origine newyorkese del suo autore, il disco venne registrato in California. Va ricordato appunto che si tratta del quarto album di Al Kooper, il quale però insomma era già in possesso di un curriculum di tutto rispetto, avendo già iniziato a fine anni 50 le sue collaborazioni, inizialmente con appunto gruppi di rock and roll, e poi divenne uno dei collaboratori principe di Bob Dylan, tanto per farvi un esempio, l'organo di Like a Rolling Stone è appunto il suo, così come anche tante altre collaborazioni nel corso degli anni con il menestrello di Duluth, Minnesota. Rimaniamo appunto a parlare di Al Kooper, ma di questo album, Your City, You're a Woman, con l'ascolto della title track, ovvio omaggio alla sua città natale. New York City, You're a Woman, Al Kooper.
Please let me in, I've got something to share, and if you care, let me play a song or two, they're only just for you. New York City, you're a woman, cold-hearted bitch, ought to be your name. Oh, you ain't never loved nobody, yet I'm drawn to you like a moth to flame. Yeah. Oh, I have suckled you in my sorrow, and I have sinned with you, Lord, in my shame. But you ain't never even seen me, yeah. New York City, I'm trying to beat your game. Name. Oh, you ain't never to flame you. And I guess that it's silly to think you'll ever change.
Appunto era New York City, You're a Woman, dichiarazione d'amore per la sua città natale, anche se in un paio di versi lui appunto dice che si tratta di una mignotta, scusate il termine, di una puttana dal cuore di ghiaccio, e quindi, come spesso accade, si tratta di una dichiarazione d'amore, ma anche, se vogliamo, anche di odio. Una contraddizione in termini per quello che riguarda Al Kooper. Ricordo appunto, grande personaggio, prima con i Blues Project, poi membro fondatore dei Blood, Sweat and Tears, che spesso vengono trasmessi nella mia altra trasmissione del giovedì, quella dedicata alla musica nera, For No One. Anche questo stesso album, che come dicevamo è stato principalmente registrato in California, ha degli aspetti interessanti legati anche alla città di Londra, perché a dimostrazione dell'ammirazione di Al Kooper verso la musica e la cultura britannica, soprattutto verso Beatles e Rolling Stones, non solo appunto tre brani vennero incisi in questa città, ma decise all'interno di questo album, ricordo New York City, You're a Woman, decise appunto di coverizzare, di fare una sua personale interpretazione di un brano della premiata ditta Elton John, Bernie Taupin. Questo brano si intitola Come Down in Time, quindi dal repertorio di Elton John nella versione di Al Kooper.
I turned off the light switch and I came down to meet you. In the half light the moon left while a cluster of nightjar sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone down from the roof. Down in time, I still hear her say, so clear in my ear, like it was today. Come down in time, what a message you gave.
radiocittaperta.it, la tua radio online.
Today, pain became a real life hurting thing, and a choir of loneliness sang me a song. Now I know just what it means to lose a lifetime dream. Today I can feel it touching home. No longer do I wonder why men have lost their minds or wind up in a jungle of flashing neon signs. Now I know a man can last when love is gone. 'Cause today I can feel it touching home. No longer do I wonder why men have lost their minds or wind up in a jungle of flashing neon signs. Now I know just how long a man can last when love is gone. 'Cause today I can feel it touching home.
Questo era appunto Jerry Lee Lewis. Sono le 15:22, radiocittaperta.it, la bottega del forno, per una ventina di minuti scarsi, qualcosina di meno, qualcosina di più, vedremo un po' di puntata da trascorrere insieme. Siamo arrivati quindi, rimanendo su quella sponda opposta alla nostra dell'Oceano Atlantico, a parlare di uno dei re del rock and roll, Jerry Lee Lewis, che a 36 anni aveva di certo superato l'apice del successo per quello che riguarda appunto l'originaria passione del rock and roll, ma nel 1971 aveva evidentemente ancora molto da dire, soprattutto quando a fine anni 60 la sua carriera, come avete sentito in questo brano, virò decisamente dal rock and roll al country, scelta che si rivelò assai azzeccata visto che inanellò in 10 anni 17 singoli nella Billboard Country Top 10. A questa sorta di nuova vita di Jerry Lee Lewis appartiene sicuramente il suo album Touching Home, uscito proprio negli ultimi giorni di giugno del 1971, da cui abbiamo estratto proprio la title track. Come molti sapranno, la vita privata di Jerry Lee Lewis è, o perlomeno è stata, a dir poco burrascosa e particolarmente turbolenta. Basti pensare ai numerosi matrimoni, in alcuni casi con appunto partner minori, addirittura il terzo con una tredicenne, e ai numerosi scandali a sfondo sessuale che lo videro protagonista, con processi e detenzioni che si succedettero negli anni. Da questo punto di vista il 71 fu un anno relativamente tranquillo. E poco dopo l'uscita di questo Touching Home, Jerry Lee Lewis si sposò per la quarta volta in ottobre, e questo fu uno dei matrimoni di certo più duraturi, finito però tragicamente visto che la moglie morì annegata in piscina poco prima che venisse pronunciata la sentenza di divorzio. Al di là del gossip, questo Touching Home è per questo programma una buona ragione per parlare di un personaggio che, cronache rosa giudiziarie a parte, ha scritto pagine memorabili nella storia della musica del Novecento e quindi merita il nostro ascolto di un secondo brano, sempre tratto da Touching Home. Il brano si intitola When He Walks On You, Like You Walked On Me. Quindi ascoltiamoci Jerry Lee Lewis.
Someday you'll feel a trembling in your knees when time has changed the fashions of his dreams. Then you'll grow weak from holding on to love that wants to leave when he walks on you like you have walked on me. When you wake up without him, please remember the faithful heart of your old used to be. With happy tears with happy tears and open arms, I welcome you, sweetheart. When he walks on you like you have walked on me. When he walks on you like you have walked on me.
Jerry Lee Lewis, When He Walks On You Like You Walked On Me, tratto appunto dall'album di giugno del 1971, Touching Home, un tributo appunto, come tutta la musica del suo periodo country, alle sonorità di questo genere musicale, forse poco popolare dalle nostre parti. Il rischio è appunto di sentire sempre più o meno la stessa canzone, soprattutto quando è arrangiata in questa maniera, però insomma una testimonianza della grandezza di questo particolare musicista statunitense. Sono le 15:28, vi ricordo appunto che operate le opportune sanificazioni previste, nonostante appunto l'allentamento delle restrizioni, ma questo vale ovviamente per l'esterno, agli interni siamo comunque molto attenti e guardinghi, e quindi le pulizie di Pasqua vengono fatte quotidianamente più volte durante l'arco della giornata all'interno dei nostri studi per permettere appunto la massima sicurezza nello svolgimento delle trasmissioni. Quindi alle 16, dopo le cosiddette sanificazioni, arriverà il nostro Gianluca Polverari con il suo puzzle, a seguire il quale dalle 18 Eleonora Tagliafico con il suo Rock Trotter ci porterà in giro sugli itinerari del rock, i luoghi appunto che hanno dato origine a tanta musica rock, visti appunto dal punto di vista geografico e toponomastico. Alle ore 20 invece si chiude con Miro Barsa e il suo Cats and Jammer, il programma appunto che chiude le dirette del lunedì, a seguire il quale le consuete conduzioni musicali in random mania, ovvero i programmi degli speakers di Radio Città Aperta mandati in onda in ordine sparso per tutta la durata della notte. Allora, abbiamo iniziato con il cinema, grazie a Marcello Gerardi, chiudiamo come abbiamo aperto, parlando di cinema, anche se stavolta solamente riferendoci alla colonna sonora di un film che si chiama Sweetback's Badass Song, pellicola di Melvin Van Peebles, la cui colonna sonora è creata appunto dagli allora quasi sconosciuti Earth, Wind and Fire, venne pubblicata dalla Stax Records proprio nel 71. Questa colonna sonora uscì parecchie settimane prima del film e ne fu un buon traino, visti gli ottimi risultati di classifica raggiunti. Il lato B di questo album si apriva con questa Hoppin' John, Earth, Wind and Fire, ante litteram.
Con Fabrizio Forno, il lunedì, La Bottega del Forno, dalle 14 su RadioCittàAperta.it.
Hoppin' John, erano talmente poco conosciuti ancora gli Earth, Wind and Fire che addirittura non vengono neanche accreditati della paternità di questo brano, che in effetti va rubricato sotto il nome del regista Melvin Van Peebles. Infatti, scrivendo Melvin Van Peebles è stato immediatamente possibile visualizzare sul sito di Radio Città Aperta il titolo del brano, e non solo il titolo del brano e l'autore, ma anche la copertina dell'album da cui appunto questo brano è estratto, che è una peculiarità del nostro sito. Quindi, quando avete dubbi su che cosa state ascoltando, ricordatevi che il vostro sito www.radiocittàaperta.it in questo vi è di soccorso, vi viene in soccorso. Allora, siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di oggi di La Bottega del Forno, che riaprirà nel mese di luglio, sempre inesorabilmente alle ore 14, mese di luglio che invece si aprirà proprio il giorno in cui vado in onda con la mia altra trasmissione già citata in precedenza, Forno One, quella dedicata alla musica black, che per la prossima puntata avrà ben due ospiti, ma non spoileriamo nulla. Appunto, vi dicevo che questo Sweetback's Badass Song è una pellicola di Melvin Van Peebles, classico esempio del filone della cosiddetta blaxploitation, un genere appunto poliziottesco per così dire, che andò per la maggiore appunto a cavallo tra inizio anni 70, tra la fine e l'inizio anni 70 e la fine degli anni 60, l'ho detto al contrario, genere i cui titoli più celebri furono Shaft e Superfly, appunto genere cosiddetto di B-movie, anche se come spesso accade molto apprezzato e ammirato da un grande come Quentin Tarantino. Il regista Melvin Van Peebles è una delle figure di spicco della cultura afroamericana contemporanea, non solo come regista ma anche come attore, romanziere e appunto compositore. Nel film viene ritagliato un ruolo minore anche per il figlio Mario Van Peebles, anche lui attore e regista, che da più adulto avrebbe poi girato film e serie TV di grande successo, come tra i film ricordiamo appunto New Jack City e Posse, la leggenda di Jesse Smith. Alle 15.35 ci salutiamo quindi con un lungo brano da Sweetback's Badass Song, e tanto per complicarmi la vita il titolo del brano è Sweetback's Theme. Fabrizio Forno vi saluta dandovi appunto appuntamento alla prossima settimana e augurandovi buon proseguimento di programma. Melvin Van Peebles per chiudere in bellezza il nostro racconto di questo piccolo spicchio di 1971.